稍等。Beh, facciamo, iniziamo a parlare così la gente interessata si avvicinerà. Ok, allora ciò di cui vi andrò a parlare è un nuovo approccio della virtualizzazione ai problemi della sicurezza informatica. L'idea alla base di quello di cui vi mostrerò... Ma non si sente un po' male? Sembra che ho la voce da castrato. Oh... Allora, stavo dicendo, ciò di cui andrò a parlare brevemente, l'idea è quella di utilizzare la virtualizzazione per interporre un layer tra il sistema operativo dell'utente e l'hardware. Cioè, normalmente il sistema dell'utente gira direttamente sull'hardware. Quello che ci permette di fare la virtualizzazione, appunto, è di emulare il sistema utente. In questo modo, andando a emulare il sistema utente, abbiamo la possibilità di implementare una serie di controlli in un layer trasparente tra il sistema utente e l'hardware. Ciò che viene fatto è quello di spostare i meccanismi di sicurezza che normalmente si trovano all'interno del vostro sistema operativo in questo sistema sottostante, in modo che non possono essere accessibili dal sistema stesso perché appartengono logicamente a un altro sistema. In questo modo è possibile mettere in sicurezza i meccanismi di protezione stessi, impedendone la modifica da parte di agenti esterni o anche interni della macchina. Ok, possiamo direi iniziare. Quindi le ragioni della sfida che stanno alla base di quello di cui vi andrò a spiegare sono dettate dal fatto che i convenzionali meccanismi di protezione vengono alterati ed evasi da chi? Dagli stessi utenti del sistema, da intrusi esterni o anche da software pericoloso quale virus e malware. Nel caso degli stessi utenti del sistema si può pensare anche a modifiche o alterazioni involontarie. Si pensi per esempio al caso dei personal antivirus o dei personal firewall che danno all'utente la responsabilità di gestire la sicurezza del proprio computer. Ovvero voi avete il vostro personal antivirus installato o il vostro personal firewall e qualora lui ritenga che ci possa essere una minaccia, quale per esempio un nuovo programma che vuole accedere alla rete, questo personal firewall chiede all'utente cosa vuoi fare? Permettiamo a questo programma di accedere alla rete. Quindi in questo caso si responsabilizza l'utente. Cosa succede? Succede che l'utente anche involontariamente può andare a configurare in modo errato questi sistemi di protezione. Quindi i sistemi di protezione, invece di funzionare correttamente, fanno ciò che non dovrebbero fare. Per esempio, permettono del traffico che non dovrebbe essere permesso o viceversa. Negano, diciamo, a un programma lecito di utilizzare le connessioni a internet. La stessa cosa avviene, per esempio, anche per quanto riguarda gli hotspot wireless, il quale il portatile dice, ah guarda, ho trovato un hotspot wireless, vuoi utilizzarlo? Sì. L'utente dice sì e il computer si collega automaticamente a un hotspot wireless. E nessuno ci garantisce che questa connessione sia una connessione diciamo lecita o comunque protetta, quindi si rischia di inviare delle credenziali di accesso per esempio su canali non protetti. E questo specialmente è male per quanto riguarda computer aziendale, al quale spesso un computer aziendale viene fornito al dipendente. Il dipendente poi utilizza questo computer anche all'esterno della propria azienda. E quello che accade o che può accadere è che il proprio dipendente utilizza delle connessioni intra, quali per esempio quelle wireless, trasmettendo delle informazioni che appartengono per esempio all'azienda stessa. Quindi l'idea, appunto, la ragione della sfida è quella di fare in modo che i meccanismi di protezione vengano protetti a loro volta, in modo tale che le politiche di sicurezza decise dall'amministratore di rete vengano garantite anche in un ambiente in cui il portatile, per esempio, aziendale sia disconnesso dalla rete dell'azienda. Inoltre, anche gli stessi meccanismi di protezione, quali per esempio le VPN, risultano in alcuni casi, pongono dei limiti. Per esempio, la VPN, che è, come tutti sappiamo, un sistema di crittografazione a livello 3 o 4, ci permette di creare un tunnel crittografato per trasmettere i dati in modo sicuro. Al tempo stesso impedisce agli antivirus che operano a livello di rete, quali per esempio antivirus centralizzati o antivirus che si trovano su nodi di rete, quali hub o switch, di controllare questi flussi di rete, perché questi flussi di rete sono appunto crittografati. Ok, per chi brevemente non sa cos'è la virtualizzazione, praticamente per virtualizzazione si intende la creazione di una versione virtuale dell'hardware per poter eseguire contemporaneamente uno o più sistemi operativi su uno stesso sistema. Quindi il sistema ospitante, in inglese si chiama host, e i sistemi operativi che girano sul sistema ospitante, cioè i sistemi ospiti, si chiamano guest. In questo modo, attraverso la virtualizzazione, c'è una separazione del sistema guest dal sistema host e anche la separazione dei diversi sistemi tra di loro. La virtualizzazione viene utilizzata anche per gestire le risorse, ovvero per limitare l'utilizzo della memoria della CPU ai diversi sistemi operativi, cioè posso avere una macchina con N sistemi operativi e posso andare a limitare o assegnare una determinata amount massimo di memoria ai diversi sistemi operativi. Questo è utile in ambienti in cui si ha appunto la necessità di gestire più sistemi operativi su una stessa piattaforma hardware. Esistono principalmente tre tipi di virtualizzazione. La prima, che prende il nome di emulazione, in particolare emulazione hardware, si intende la capacità di emulare il completo set di istruzioni della CPU per un particolare hardware. Un esempio di emulatore hardware è per esempio Bosch. Attraverso l'emulatore hardware voi potete andare a emulare un intero set, un intero set hardware, perché è possibile andare per esempio a far girare un sistema, un'architettura diversa da quella del sistema che la emula. Qui è possibile, non so, far girare un'architettura, un sistema su, per esempio, architettura, non so, Spark su un i386. C'è poi il concetto di virtualizzazione, o comunque la virtualizzazione, come viene normalmente chiamata, virtualizzazione completa o nativa, che è quella che noi tutti conosciamo, che è quella rappresentata dallo standard di mercato, che è VMware. Esiste poi un nuovo tipo di virtualizzazione, spinta molto da Xen, che prende il nome di paravirtualizzazione. La paravirtualizzazione è appunto una virtualizzazione in cui parti dei driver di virtualizzazione vengono integrati direttamente nel sistema operativo guest. In questo modo vengono fatte delle assunzioni su il tipo di sistema operativo che verrà emulato. Primo caso. Secondo caso, si può utilizzare un supporto hardware, quale per esempio quello Intel VT o AMD Pacifica, che sono i nuovi supporti hardware implementati nelle CPU di ultima generazione. I vantaggi della paravirtualizzazione sono notevoli per quanto riguarda le performance, appunto, diciamo che ai test appunto riportati da Xen si vede che un sistema operativo virtualizzato utilizzando un supporto hardware ha un vantaggio di circa 30-35%. Quindi i vantaggi della paravirtualizzazione sono appunto la velocità. D'altro canto, la paravirtualizzazione richiede il supporto hardware oppure la modifica del sistema operativo ospitante, cioè richiederebbe per esempio di modificare Windows. Non a caso Microsoft ha comprato Xen con l'idea di andare a fornire in alcuni ambiti dei driver di virtualizzazione all'interno proprio del sistema operativo Microsoft, appunto per sfruttare i meccanismi della paravirtualizzazione. Ok, l'approccio tradizionale alla virtualizzazione è appunto quello che prende il nome di server consolidation, nato inizialmente da IBM, intorno agli anni 70, viene ora utilizzato nelle applicazioni soprattutto di hosting, in cui più sistemi operativi girano su uno stesso sistema operativo ospitante. I sistemi operativi sono indipendenti tra di loro, possono essere diversi. Nel caso della virtualizzazione devono comunque essere stati compilati per la stessa architettura del sistema operativo ospitante, quindi qua parliamo di i386. È possibile anche far girare applicazioni indipendenti, come se fossero un sistema operativo. Altre applicazioni della virtualizzazione sono la simulazione in ambienti distribuiti, che è possibile creare per esempio un'intera rete, simulare cosa succede all'interno di questa rete. È possibile andare a testare software particolari, come per esempio driver o firmware, che devono essere testati su un'architettura diversa da quella del sistema operativo ospitante, quindi voglio andare a fare un driver per una console di giochi Nintendo, allora utilizzerò un emulatore hardware per Nintendo per andare a testare questi driver. Viene anche utilizzato per il test di driver che girano a livello kernel. Un'altra applicazione famosa è appunto l'implementazione di sistemi ESCA, quale l'EOA e NePOT. E infine anche per la distribuzione di sistemi ready to use, per esempio per copie di valutazione di demo o per semplici giochi, quali, non so perché conosce gioco tipo Capture the Flag, in cui viene data appunto una ISO che costituisce la macchina da essere catturata dall'avversario e la password per fare appunto aprire questa ISO e far girare il sistema vittima è data al momento dello start del gioco. Ok, fino a qui ho dato un po' un'introduzione del concetto di virtualizzazione, un po' pallosa per chi sa già cos'è. Iniziamo adesso a spiegare perché ci torna utile la virtualizzazione, cioè perché utilizziamo la virtualizzazione per proteggere i nostri meccanismi di sicurezza. Allora, l'uso della virtualizzazione permette appunto di separare i meccanismi di sicurezza dal sistema utente in un sottosistema isolato. In questo modo è possibile proteggere e amministrare in maniera sicura le funzionalità, queste funzionalità di sicurezza. Inoltre, è impossibile applicare in modo rigido le politiche di sicurezza decise a livello centralizzato, cioè garantendo che il portatile o il vostro computer, il computer dell'employer, non mi viene il nome in termine italiano, venga utilizzato per come deve essere utilizzato. Inoltre, questo tipo di sicurezza è trasparente al sistema utente quando si trova un layer inferiore. È possibile anche migliorare soluzioni di protezione convenzionali, quale l'encryption dell'intero disco fisso, e implementare anche ulteriori servizi di sicurezza, quale il controllo dei dispositivi rimovibili, quali per esempio chiavette USB o schede wireless, come vi mostrerò dopo. Questo tipo di infrastruttura permette una gestione omogenea e integrata, quindi è possibile gestire sistemi operativi differenti in un'infrastruttura di rete in modo omogeneo. Ok, il concetto sta appunto tutto in questa slide, ovvero ciò che l'idea è appunto quella di inserire questo layer sottostante, che qua ho chiamato Secure OS, che nel caso di una implementazione di prova può essere un sistema operativo Linux, tra il sistema operativo dell'utente e il PC hardware. Fatto ciò, i meccanismi di sicurezza del sistema operativo dell'utente vengono spostati di sotto, tra cui l'antivirus, la gestione per esempio dei dispositivi rimovibili, il controllo delle connessioni di rete, che è per esempio il firewall, e altri agenti, quali potrebbero essere quelli che gestiscono la crittografia del disco, il backup o il centro di controllo dell'utente. Cioè, cosa succede? Succede praticamente che l'antivirus che prima si trovava nel vostro sistema operativo dell'utente, tipo Windows, viene ora ardenizzato e spostato in questo layer sottostante. Lo stesso viene per il firewall, quale potrebbe essere anche per un intrusion detection, prevention system. In questo modo questi sistemi praticamente non sono accessibili al sistema operativo dell'utente. Ovvero cosa succede? Succede che se un attaccante guadagna i privilegi di amministratore nel sistema operativo dell'utente, comunque non può andare a disattivare o comunque accedere o modificare questi meccanismi di protezione. Quindi non sarà in grado di disattivare l'antivirus, non sarà in grado di modificare le politiche di firewalling piuttosto che le politiche di routing e via di seguito. Tengo a precisare che esiste all'utente finale data la possibilità di andare a configurare in alcune circostanze questi meccanismi di protezione attraverso un centro di controllo dell'utente che però non si trova all'interno del sistema operativo Windows, ma si trova nel sistema sottostante, viene richiamato attraverso una combinazione di tasti. Quindi potete pensare che c'è il sistema, non so, dell'utente Windows, attraverso una combinazione di tasti viene fatto un pop-up di una finestra scritta per esempio in GTK o in Qt, quello che si vuole, che è una finestra Linux, e E attraverso questo qua è l'unico sistema di comunicazione che c'è tra il sistema operativo dell'utente e il sistema sottostante. Questo appunto per impedire una possibile, diciamo, modifica delle politiche di sicurezza che si trovano di sotto da parte di un possibile attaccante. Quindi, al concetto di virtualizzazione che tradizionalmente veniva utilizzato per centralizzare le risorse, attraverso il concetto di server consolidation, che era quello di centralizzare più sistemi operativi su un'unica macchina, ciò che abbiamo fatto è stato quello di decentralizzare, ovvero quello di spostare la virtualizzazione su ogni singolo computer, al tempo stesso permettendo un'amministrazione integrata da parte dell'amministratore di sistema e dell'amministratore di sicurezza. Integrata e anche omogenea, in quanto avendo appunto il layer SecureOS che sta sotto e che incapsula il sistema operativo dell'utente, un po' come viene per la programmazione oggetti, appunto i client 1, 2, 3 si trovano appunto all'interno di un container più grande che in qualche modo fornisce un accesso, un layer di accesso omogeneo al sistema di amministrazione. Ok, ciò di cui mi sono occupato maggiormente in questa ricerca è appunto l'antivirus, ovvero l'idea che è conforme a tutto il concetto che sta dietro a quello di cui vi ho appena detto, è quella di spostare il personal antivirus che può essere soggetto a modifiche da parte di un utente o anche di un virus stesso che va a modificare l'antivirus o va a disabilitare l'antivirus. Appunto, questo antivirus viene spostato nel layer sottostante, quindi all'interno del SecureOS. E il driver dell'antivirus, che solitamente in Windows è implementato come driver di Windows, che si appoggia direttamente al file system, viene ora spostato all'interno della macchina virtuale. Quindi questo richiede, ha richiesto una modifica della macchina virtuale. I vantaggi sono appunto, come vi mostrerò, evidenti, in quanto permettono, diciamo, la presenza di un antivirus costante, impossibile da essere alterata o modificata. Tre tipi di antivirus sono stati sviluppati. Il primo riguarda la scansione delle interfacce di rete, la seconda la scansione dell'intero sistema Windows e poi una terza componente che è quello più interessante, che è l'Onace Scan, che appunto è il classico scansione dei file quando vengono acceduti. Diamo un'occhiata all'architettura, diciamo, del Onace Scan, cioè del componente che va a scansionare i file al momento, diciamo, in cui vengono accessi, acceduti. Ok, questo si può fare in Windows in modo molto semplice, basta andarsi a appoggiare sopra il file system e andare praticamente a collaborare con il file system. Quando un file deve essere letto, il file system praticamente blocca questa lettura. Viene fatta una scansione del file e il risultato viene ritornato. Qua è molto più difficile perché l'antivirus si trova appunto in un layer sottostante al file system. Cioè, come vedete qua, praticamente quello che succede è semplicemente questo. Allora, l'utente, attraverso le librerie di Windows, accede al file system. Ok, dice, ok, mi serve il file command.exe, la shell. Il file system di Windows dice ok, il file command.exe si trova sul disco 1, è fatto da questi blocchi, in quanto un file è diviso, può essere sparpagliato in tutto l'hard disk ed è poi il file system che tiene traccia di dove sta il file. Quindi ciò che la macchina virtuale sa è quali sono i settori che devono essere letti e passati al file system superiore. Quindi quello che noi sappiamo del file è solamente quali sono i blocchi che compongono il file. Cioè, un blocco è un range di settori. Quindi un file è per esempio composto da n blocchi, cioè vuol dire da n range di settori che possono essere sparpagliati in tutto il disco. I blocchi sono range di settori consecutivi, però i blocchi stessi non possono essere consecutivi. Quindi il problema è appunto quello andare a ricostruire, diciamo, l'intero file dai blocchi che vengono acceduti. Si tratta praticamente di fare un procedimento che è l'opposto di quello che fa il file system, cioè di fare un reverse, invece che partire dal file, andare ai settori, partire dai settori e andare al file. Questo perché? Perché per scansionare un file ci serve conoscere tutto il file, in quanto la maggior parte dei motori di un antivirus operano su tutto il file. Quindi vanno, saltano per esempio all'inizio, alla fine, fanno dei checksum, fanno altre operazioni che richiedono la presenza di tutto il file. Quindi il problema è stato appunto quello di, diciamo, avendo informazioni riguardanti ai blocchi e ai settori, andare a capire quale file è stato letto. Abbiamo bisogno di scansionarlo questo file, dove si trova, quanto è grande e via di seguito. Quindi, appunto, la sfida principale è stata quella di costruire questo motore che praticamente parte dai dati grezzi del disco fisso che ci vengono forniti dalla macchina virtuale, dal driver installato nella macchina virtuale, e di andare a costruire il file a cui appartengono questi blocchi. Questo viene fatto, come vi spiegherò in seguito, l'architettura è principalmente questo, cioè sistema operativo utente, macchina virtuale, il quale passa all'OnAccess Scan le informazioni sui settori. A questo punto l'OnAccess Scan ha bisogno di una cache, quindi abbiamo dovuto anche sviluppare una cache, questo per questioni di performance, nel senso che se un file non viene modificato, le informazioni che ho ricostruito precedentemente posso tenerle in cache. Cioè, se io so già che il file a.exe è fatto da questi blocchi, non ci sono state delle modifiche su un file, allora io ho già il file bello in cache e mi sta lì. C'è poi la necessità di avere un driver NTFS nel caso in cui l'immagine dell'hard disk sia NTFS, il quale dialoga direttamente con l'hard disk virtuale. Questo perché in una macchina virtuale l'hard disk si trova sotto forma di ISO file e questo ISO file è possibile aprirlo in lettura sotto Linux associandolo a un device di loopback e andandolo poi a leggere attraverso dei driver. Nel caso di NTFS è stata utilizzata la libreria libNTFS che è inclusa nel kernel standard di Linux. Ok, quindi ciò che viene fatto praticamente è questo che vedete. Una volta che io l'OnAccess Scan conosce quel file scansionare attraverso la cache, lo manda all'engine, il quale effettua la scansione e ritorna i risultati. Il resto è abbastanza banale. Ok, le problematiche affrontate sono l'efficiente sincronizzazione, nel senso ha senso inserire un antivirus che non sta nel sistema utente ma sta sotto, quanto perdiamo di performance, quanto è reliable, quanto è sicuro, quindi appunto la problematica principale è quella di sincronizzare efficientemente la cache dell'antivirus con il file system dell'utente e il contenuto stesso del disco. Non possiamo permetterci di avere una cache che non sia aggiornata col contenuto del disco. Quando io vado a modificare il contenuto del disco, la cache deve essere aggiornata in modo da avere una scansione dei file sensata. Inoltre la cache deve essere veloce, quindi che tipo di struttura dati utilizziamo? Ok, la risposta è stata la struttura dati dettata da un albero bilanciato. In particolare è stato utilizzato un albero che si chiama AVL Tree, che è un albero binario, il quale permette di mantenere l'altezza dell'albero, dati n nodi, a un valore ideale pari a log n, in modo da avere un impatto sulle performance di complessità pari a log n. Questo permette un miglioramento del 70% nella gestione dei dati non casuali. Si può pensare che l'accesso a dischi sono accessi ripetitivi o accessi sequenziali, cioè lo stesso blocco viene acceso più volte, oppure in modo sequenziale, cioè quando Windows parte, solitamente, siccome è stato scritto all'inizio del disco e non c'è deframmentazione in quella zona del disco, solitamente gli accessi sono sequenziali all'inizio. Quindi questo tipo di albero in questi contesti funziona bene. Inoltre l'algoritmo stesso di scansione deve essere veloce, quindi ciò che è stato fatto è stato quello di introdurre una flag per quanto riguarda la segnalazione di una possibile modifica ai file, ovvero se un file non è stato modificato, io scansiono un file A. Se questo file è pulito, non contiene virus, la prossima volta che io accedo al file A, non ho bisogno di riscansionarmi il file A se questo file non è stato scritto, perché se nessuno ci ha scritto sul file A, vuol dire che se prima era pulito, è pulito anche adesso. Quindi questo flag riduce circa il 50% i tempi di attesa. Questo stesso flag potrà in futuro essere magari applicato in modo euristico a singoli blocchi. Un'altra idea è stata quella di precaricare la cache con strutture dati ricorrenti, perché il problema è che quando il sistema operativo parte ci sono una serie di letture e queste letture comportano la popolazione della cache. Si può pensare che quando il sistema operativo parte le stesse strutture dati vengono accedute, cioè gli stessi file vengono acceduti, che sono i file, i driver di Windows, la configurazione dell'utente e via di seguito. Si può quindi in qualche modo salvare questa cache o comunque precaricare questa cache con queste strutture dati ricorrenti. Vi è poi la possibilità, ok, di scansionare solamente file significativi per estensione o per metadata o file, diciamo, di certi dispositivi. Si può dire, ok, il mio computer non ha accesso a rete, diciamo, gli unici input sono le chiavette USB, allora posso andare a scansionare solo il contenuto delle chiavette USB. Infine, la cache deve essere efficiente, cioè deve essere ricostruita solo quando è necessario. Ok, velocemente, senza entrare nel dettaglio, l'implementazione ha comportato la modifica della macchina virtuale QEMU, che è stata utilizzata in fase di ricerca e di prototipo. Non è veloce, non è assolutamente affidabile, però è free, quindi abbiamo il sorgente, è stato possibile modificarla. Quindi QEMU è stato modificato, è stato adattato per lavorare con un agente sottostante che è appunto l'antivirus stesso, il quale si appoggia qua a destra, come vedete, alla mia cache e a sinistra con un wrapper verso l'antivirus. In questo caso è stato utilizzato la libreria fornita direttamente con ClamaVis, quindi ClamaVis non è stato modificato, è stata solamente utilizzata una libreria per questo particolare software. Questo per garantire la portabilità, è possibile utilizzare un qualunque antivirus. Allora, questo è l'algoritmo che viene utilizzato in lettura e in scrittura, ovvero quando un file viene letto o scritto. Partiamo per esempio dal caso della scrittura a destra, che è leggermente più semplice. Allora, un blocco viene scritto, la scrittura viene, anche se conta un solo settore, viene comunque a blocchi, quindi a crunch di settori. Quindi la mia macchina virtuale mi dice, guarda, il blocco X viene scritto. A questo punto cosa succede? Viene fatta una cache lookup, cioè per dire, ho già cacheato questo blocco, so a chi appartiene, so a quale file appartiene, sì, no. Se è già stato scritto, se è già in cache, allora cosa faccio? Lo recupero dalla cache e lo marco come dirty. Cioè il file è sporco, ho scritto sul file, stop. Se il file non è in cache, allora viene verificato se il file si trova nell'MFT, che è la porzione del file system che contiene l'inode table, cioè la tabella dell'inode, cioè quella porzione del file system che contiene le informazioni riguardanti al contenuto del vostro disco. Se la scrittura riguarda l'MFT, vuol dire che è stato scritto un attributo del disco, quale per esempio è stato cambiato il proprietario, è stato cambiato la data, è stata cambiata i permessi su questo file, per cui non ci importa fondamentalmente. Se invece non è una scrittura che si trova nell'MFT, vuol dire che è stato scritto veramente un file nuovo, o comunque a un file magari che c'era già, è stata aggiunta un'altra porzione. In questo caso devo andare a ricostruire tutta la lista di settori che appartengono a questo file per sapere a quale file sono stati aggiunti dei blocchi, sono stati tolti dei blocchi o se un nuovo file è stato creato. Quindi io creo questa struttura dati per appunto andare a catturare il file successivamente, la segno come sporca e la metto in cache. Questo è quello che viene fatto quando un file viene scritto, quando un blocco viene scritto. Qualcosa di più complicato avviene quando invece il blocco viene letto. Ovvero io leggo il blocco, ancora un blocco qualsiasi, faccio una cache lookup, se il blocco non è stato trovato, vuol dire che non è in cache. Allora vado a vedere se si trova, se questo blocco fa parte dell'MFT, cioè se è stato letto solamente un attributo o no. Se è stato letto solamente un attributo, allora non mi importa, ed esco. Se non è stato letto un attributo, sono completamente di là a sinistra, vuol dire che vado a leggere un file che non è stato cacheato. Quindi in qualche modo nella mia cache c'è un file che non c'è, per esempio quando il computer si avvia io leggo dei file, la mia cache è vuota, quindi vado praticamente a popolare la cache, quindi costruisco la lista dei settori che contiene questo file, segno questo file come pulito e lo metto in cache. Quindi ciò che è interessante è quando invece questo file è già in cache, cioè io vado a leggere qualcosa che ho già cacheato precedentemente. Quindi viene ritornata la lista dei settori che contiene, di cui è composto il file, viene verificato il flag, se è sporco o no. Se è sporco vuol dire, ah guarda, questo file qui è stato modificato, ci potrebbe essere stato un'azione da parte di un virus su questo file. Ora cosa faccio? Lo scansiono, se il virus è stato trovato, cioè non è stato trovato, allora risetto la variabile come clean e ritorno. Se è stato trovato un virus, allora si può pensare di, se si segnala all'utente che un virus è stato trovato, si può pensare di riparare questo file. Riparare un file solitamente vuol dire cancellare il file. Questo però non è possibile, nel senso, cancellare un file dall'hard disk quando il sistema operativo dell'utente sta girando. Questo perché? Perché se io, se Windows sta girando e io da un sistema sottostante gli cambio il contenuto del disco, Windows crasha, perché il file system di Windows diventa inconsistente con il contenuto del disco stesso. Quindi ciò che è possibile fare è disegnare questo file come sporco, impedirne la lettura successivamente al sistema operativo dell'utente generando degli errori e andare poi a cancellare questo file quando il sistema operativo viene fermato o cancellato. Mi è chiaro? Più o meno? Capisco che non è semplicissimo, però questo è quanto. Più facile di così non riesco a spiegarlo. Forse questo vi chiarirà meglio l'idea o vi condurrà alla pazzia. Questa è la rappresentazione della cache. Cioè la cache è rappresentata come albero bilanciato. Quindi vedete che in viola ci sono, c'è la struttura dell'albero, le cui foglie puntano a un qualcosa, a una struttura data che si chiama Sector Cache Data. Ovvero, cosa succede? Succede qua. Questa qua è la struttura dati di un file. Si chiama sector list, che è un puntatore alle foglie del mio albero. Quindi un file, per esempio A, contiene tre foglie, quindi vuol dire che contiene tre blocchi. Ogni blocco ha un inizio e una fine, quindi qua c'è l'inizio e la fine. L'inizio e la fine, punto. Quindi in questo modo, praticamente nella cache, tutte le foglie della cache sono blocchi dati. Ci sono poi una serie di sector list e ciascuno punta alle foglie, cioè ai blocchi, che appartengono allo stesso file. Quindi quando devo aggiungere un nuovo blocco, aggiungo una nuova foglia nell'albero e faccio puntare la lista del mio file, cioè l'informazione del mio file, a questo nuovo blocco. Dice, ah guarda, c'è un nuovo blocco per questo file. Quando invece devo cancellare, niente, cancello qua, libero quest'area di memoria, tolgo il collegamento e sono a posto. Quando devo fare una ricerca, tipo, devo scansionare il file A. Ora cosa faccio? Accedo a queste strutture dati, cerco il file A, qua c'è il nome del file da qualche parte, e recupero tutti i blocchi che compongono questo file. Qua c'è anche una dirty flag, quindi qua c'è la dirty flag sul file, dicendo un file è sporco, sì o no. Quindi questa qua è la struttura dati della mia cache che permette appunto di indirizzare i file che stanno sul disco fisso, i file che devono essere scansionati o meno. Ok, questo screenshot mostra che tutta questa bella idea teorica funziona, ovvero sullo sfondo c'è Linux, Debian, sopra c'è QEMU che sta facendo girare Windows XP. Ok, c'è un file che si chiama ACAR test file che viene utilizzato per simulare un virus, ovvero se voi andate su, cercate in Google ACAR test file e scaricate questo file, se ci fate doppio clic avete un antivirus vi dice, ah ho trovato un file, semplicemente è un pattern che tutti gli antivirus riconoscono come virus, è un sistema di testing. Quindi semplicemente aprendo questo file, cosa succede? Succede che dalla macchina sottostante Linux viene appunto identificato che il virus è stato trovato. Quindi questo mostra che effettivamente si può fare questo di cui stiamo, abbiamo pensato. Sulla sinistra vedete anche come funziona la cache, cioè per esempio questo file qua, questo file un po' ignoto, è formato da due blocchi. Il primo che parte a questo settore finisce a questo, il secondo da questo settore a questo. Quindi ogni volta che un file viene letto o scritto viene ricostruito il file, sapere di quali blocchi è fatto, e viene fatta una scansione quando necessario, cioè quando il file è sporco. Quindi in questo caso io ho salvato il file iCarTest file, l'ho riaperto, quando l'ho riaperto mi ha detto, ah guarda, c'è un virus. Ok, prima di passare a quest'altra parte in cui parlerò brevemente della scansione dell'interfaccia di rete, voglio sapere se avete delle domande, se delle curiosità. Prego. Niente, è tutto in user space. Perché, nel senso, ciò che è stata modificata è la macchina virtuale, il quale mi dice, ah guarda questi settori sono stati letti o scritti, e poi queste informazioni vengono passate in user space e tutto gira in user space, quindi non c'è nessuna modifica da parte di Linux, sia per quanto riguarda l'antivirus o NatureScan, che per quanto riguarda quello che vediamo adesso, e neanche per quanto riguarda gli altri meccanismi di protezione. Quindi tutto questo non richiede nessuna modifica né al sistema operativo Windows né al sistema operativo Linux. Vai, forza con le domande. Quanto perdiamo? Ok, allora, che il fatto che QEMO sia lento è vero, soprattutto se non utilizzate l'acceleratore proprietario di QEMO. Diciamo che senza, allora, con l'acceleratore proprietario di QEMO perdiamo, penso, il 60%. Senza, perdiamo il 90%, quindi diciamo che non è possibile utilizzarlo. Quindi QEMO, vabbè, è una cosa. L'altra cosa è quanto perde questa, appunto, tutto questo Onatch Scan che è stato introdotto. Allora, in funzionamento normale non abbiamo, avremo delle perdite nell'ordine del 10%, abbiamo invece dei peggioramenti rapidi quando vengono acceduti file di grosse dimensioni. Quando per esempio devo scrivere un'immagine a 500 mega, in quale mi deve ricostruire tutta la cache, ovviamente ci sono grossi problemi. Lì c'è un utilizzo spropositato da parte delle prestazioni hardware, questo è un grosso limite pratico di questa idea. Tengo a precisare che vabbè, quello che, che ho scritto è solamente un prototipo a fini di ricerca. Ovviamente qualcuno che sarà più bravo a scrivere il codice di me o comunque sa meglio giostrarsi con queste cose riuscirà a avere magari anche delle prestazioni, spero, migliori. Sì. Ho dovuto fare il reverse engineering del file system di Windows, perché NTFS, come voi tutti sapete, nessuno sa bene come funziona, non a caso prima che ci fosse la libreria NTFS 3G, che attualmente supporta la scrittura all'NTFS, cioè vuol dire che fino a 6 mesi fa nessuno mai avrebbe scritto nell'NTFS, questo perché Microsoft non ha detto a nessuno come funziona NTFS, e ancora adesso è abbastanza un mistero, quindi qua è stato necessario fare un reverse engineering dell'NTFS, quindi vedere cosa succede quando i settori vengono letti e scritti. E ancora adesso è un mistero, a volte ci sono delle scritture nell'MFT, cioè nell'Index Inode Table, che diciamo non si sa bene cosa succede, cioè perché gli attributi del file non vengono cambiati e non si riesce bene a capire. Questo ovviamente porta a situazioni di inconsistenza, perché ci potrebbero essere dei cambiamenti sull'indice del file system, che però noi non riusciamo a ricostruire, e al tempo stesso non possiamo sapere se il contenuto del disco ha senso, ecco, è veramente quello che c'è scritto nell'MTFS. Quindi questo è un limite appunto dettato dal fatto che l'MTFS è appunto un file system chiuso. Boh, direi che possiamo andare ancora un po' avanti, poi lascerò la parola agli altri colleghi. Allora, questo che vedete qui invece è lo schema del sistema che permette la scansione delle interfacce di rete, del traffico di rete. Ovviamente anche questo deve essere verificato. Diciamo, i vantaggi di questa architettura è quella che il traffico di rete viene automaticamente scansionato e in modo indipendente dal numero delle interfacce di rete, ovvero posso aggiungere in modo dinamico interfacce di rete al sistema e tutto questo traffico viene scansionato. Questo perché? Perché la macchina virtuale è sostanzialmente nata sulla Virtual Machine Net, cioè nel caso di VMware, VMnet Null, VMnet 0, praticamente nata tutto il traffico di rete su questa unica interfaccia. Quindi ciò che semplicemente può essere fatto è quale sia un filtro per l'antivirus su questa interfaccia. Quindi, se l'utente inserisce delle schede wireless, UMTS e via di seguito, anche queste vengono automaticamente scansionate. La cosa interessante è che le VPN, che solitamente sono connessioni di rete, canali di rete crittografati a livello basso che non possono essere scansionate, qua è possibile, diciamo, in qualche modo proteggerle. Questo perché? Perché è possibile creare queste VPN dal sistema operativo dell'utente, questo qua sottostante, ovvero ogni utente dice: ah, guarda, ho di avere una nuova VPN per collegarmi in ufficio. Attraverso il pannello me lo dice, io cosa faccio dal sistema operativo Secure OS, stabilisco questa VPN e giro questo traffico di rete al sistema operativo dell'utente. Quindi l'utente, nonostante non possegga un client VPN nel sistema operativo Windows, sarà comunque, diciamo, autorizzato, avrà la possibilità di utilizzare questa VPN e al tempo stesso sarà sicuro che questa VPN sarà pulita, non contenga appunto virus. Perché il traffico crittografato in rosso arriva fino qua, all'endpoint della VPN, il contenuto del canale viene estratto, viene scansionato e passato a livello superiore. Ovviamente questo comporta la presenza di client VPN compatibili. Quindi, giusto per citare qualcuno, so, Cisco fornisce un client VPN per Linux. F-Secure no. Quindi, se si utilizza software che non prevede, diciamo, un client VPN in ambiente Unix-like, questa cosa non è possibile. Vi è poi un ultimo componente che è l'image scan, ovvero la possibilità di scansionare tutto il sistema operativo dell'utente. Come ho detto prima, la ISO della macchina virtuale è semplicemente un file il cui formato rappresenta quella di una struttura normale disco fisso, quindi la partizione C inizia al 63° settore, quindi attraverso un'assegnazione di un device di loopback, con un offset di 63 settori per 512 byte. La dimensione di un settore, è possibile andare a mappare questa, diciamo, l'immagine di Windows sotto Linux. Quindi se, non so, chiudiamo gira e io al tempo stesso posso in tempo reale da Linux andare a vedere il contenuto di questa macchina, quindi facendo le scansioni. Questa scansione, diciamo, se viene fatta in modo offline, evita problemi quali inefficienza, in quanto il contenuto può essere desincronizzato, oppure occultare l'inefficienza dovuta a scrittura fisica, cioè mai scrivere su un'immagine di una macchina virtuale quando la macchina virtuale è in esecuzione, perché i dati cambiano, il file system di Windows non lo sa e quindi si impianta tutto. Ok, qui stop, fine dell'antivirus. Adesso apro un altro capitolo che è quello del controllo dispositivi rimuovibili, cioè appunto l'utilizzo della virtualizzazione in ambito sicurezza permette di controllare dispositivi rimuovibili. Ovvero io ho presente una chiavetta USB, come faccio a impedire al mio utente di utilizzare la chiavetta USB? Oppure di dire: guarda, puoi utilizzare però solamente quella del lavoro. Oppure posso dire: guarda, tu hai una scheda wireless, ma puoi utilizzare la scheda wireless o quella che ti dico io e puoi solo associarti all'access point che ti dico io. Oppure posso dire: guarda, tu non puoi usare nessun hard disk esterno per portarti dei dati. non puoi usare i CD-ROM, se no magari uno mette un autorun con un file eseguibile nel CD-ROM che ti installa un worm, mette il CD dentro il tuo computer e te ti prendi, diciamo, tutto il worm che viene mandato in auto-esecuzione. Questo è possibile perché la macchina virtuale virtualizza i dispositivi, tutti i dispositivi, compresi quelli rimovibili, quindi è possibile creare un filtro e dire alla macchina virtuale, ah guarda, solo questi dispositivi possono essere offerti al sistema operativo Windows. Questo viene fatto attraverso delle ACL, in base al vendor, quindi solamente questo vendor, in base alla categoria, categoria può essere, non so, network, bus storage, via di seguito, o alla tipologia, quindi USB, wireless, no, scusate, USB, cosa c'è? Firewire, e via di seguito. Questo viene fatto attraverso delle policy che vengono distribuite a livello centrale in formato XML. Questo vale anche per l'antivirus. Tutto viene distribuito in formato XML utilizzando SOAP, CSOAP, GSOAP, quello che si vuole. La gente poi in C, questo è richiesto la modifica della macchina virtuale che parsa questi file XML e dice alla macchina virtuale, ah, guarda, fornisci questi dispositivi, e via di seguito. Quindi questo meccanismo permette, diciamo, il controllo del furto di informazioni, l'installazione di software non autorizzato e pericoloso, e via di seguito. Nota, Windows Vista supporta la gestione dei dispositivi rimovibili, supporta l'integrazione con Active Directory, quindi fa qualcosa di simile. Questo, invece, diciamo, così come l'antivirus, è sistema operativo guest and dependence, ovvero funziona, cioè può essere applicato a Windows XP, 2000, quello che si vuole. La stessa cosa vale per l'encryption del disco. Esistono Windows, anche qua, Vista, funzione BitLocker, permette la crittografia del disco, dell'intero disco, a livello fisico. Quindi, a differenza di Bashcrypt, TrueCrypt, in cui viene creato un container, si monta il container, qua si sta parlando di crittografia dell'intero disco fisso a basso livello. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, l'abbiamo integrata all'interno del nostro prototipo, funziona ovviamente con tutti i sistemi operativi che ci stanno all'air di sopra in modo trasparente, cioè il sistema operativo non deve supportare questa funzionalità, non deve aver installato nessun agente particolare. E questa crittografia è una crittografia appunto trasparente, il sistema operativo l'utente non lo sa. Questa crittografia è forte, utilizza AES 128 in modalità CVC ASCII, okay. Permette un'autenticazione pre-boot, quindi il computer parte e ci si può essere autenticati al computer via password, via token hardware, smart card, autenticazione centralizzata via Radius, quello che si vuole. Esistono funzioni single sign-on, cioè il computer si autentica appena il computer parte, dopo il BIOS, questa password viene automaticamente girata a Windows, se no uno dovrebbe autenticarsi due volte quando il computer start parte e quando Windows parte. Invece è possibile mandare questa password a Windows in modo che avviene il cosiddetto single sign-on. Questo vale anche per dispositivi esterni, quindi io posso crittografare questa chiavetta USB e automaticamente, diciamo, mandare la mia password a questa chiavetta USB, cioè fare un set di password. La gestione viene centralizzata e permette anche un recupero facile delle chiavi. Questa è l'ultima slide che vi mostro, che è appunto come funziona graficamente l'encryption del disco. Praticamente in questo caso c'è l'utente che possiede una chiavetta USB crittografata, mette la chiavetta USB nel computer, accende, a questo punto l'ILO parte o grab parte, quello che volete, fa partire il kernel, il quale contiene un RAM disk, accede alla chiavetta, decrypta la chiavetta con la password che viene chiesta all'utente, la password contiene un token, che per esempio qua, ok, il contenuto della password lo vedete qua a destra, il contenuto della chiavetta lo vedete qua a destra, c'è il nome della chiavetta dell'utente. Sulla password ci possono essere memorizzate più password, cioè più token che corrispondono a diversi computer, questo perché si può avere una stessa chiavetta USB per n computer, viene identificato il computer su cui, diciamo, locale, viene preso il token e viene mandato, diciamo, al sistema che decripta tutto l'hard disk. Viene poi utilizzata un secondo token per verificare che questo utente sia o meno amministratore. Questo perché in un contesto non di rete ci vuole un token locale che in modo booleano viene, verificato per sapere se l'utente è appunto amministratore o meno. Quindi qua viene mostrato come attraverso una chiavetta USB è possibile accedere via hardware, autenticarsi via hardware a più sistemi contemporaneamente, che questa architettura funziona con più sistemi operativi differenti, indipendentemente da cosa ci sta l'air di sopra, quindi mostra come la virtualizzazione possa andare anche a, diciamo, a combinarsi con i sistemi di encryption esistenti, perché esistono ovviamente software di encryption che fanno questo, che però vengono venduti singolarmente. Qua invece sono stati integrati a costo bassissimo, con delle performance ottime direi, e stanno, diciamo, in modo anche molto flessibile. Quindi le conclusioni sono quello che la virtualizzazione rappresenta un approccio innovativo alla gestione della sicurezza informatica. Il nostro approccio è radicale: virtualizzare tutto il sistema operativo dell'utente. Windows, con Windows Vista, lo fa, non virtualizza tutto, però virtualizza per esempio Internet Explorer, virtualizza una serie di operazioni, crea delle sandbox, praticamente fa girare l'applicazione all'interno dei sistemi chiusi, in modo da possibile da controllarli. Ciò che abbiamo fatto noi è simile: controllo tutto il sistema operativo dell'utente, sposto i meccanismi di sicurezza sotto, quindi lo controllo e garantisco anche che i meccanismi di sicurezza non vengano alterati, in modo che posso garantire che le politiche di sicurezza definite dall'amministratore vengano correttamente gestite. È stato implementato un prototipo di antivirus che garantisce una più efficiente e affidabile protezione contro le crescenti minacce di virus e malware. Sono stati sviluppati nuovi efficienti meccanismi di protezione, quali quello dei dispositivi, e è stati mostrati che ci sono evidenti vantaggi per le convenzionali soluzioni di sicurezza, quali quello della crittografia dell'intero disco fisso. Ok, io direi che ho finito. Se avete domande, ben venga, se no, Isazzi, chiamiamo Sgracchio. Prego! Ok. Dai, allora facciamo le domande e poi facciamo la pausa. Prego! Vai! Sì! Non ho capito, lei. Sì. No, allora, questo è un problema della virtualizzazione. Cioè, tu mi stai dicendo come faccio a usare il 3D nel sistema operativo dell'utente. Certo, questo è un problema generale della virtualizzazione, nel senso che andando a virtualizzare i dispositivi hardware devi mettere in conto che non avrai tutto, quindi non avrai per esempio l'accelerazione hardware, ma grafica, però devi considerare che applicazioni di questa cosa, per esempio, cioè sono applicazioni, non dico particolari, però in un ambiente, pensate per un ambiente di lavoro enterprise, quindi in cui c'è il desktop del computer, comunque desktop dell'utente o comunque il laptop dell'utente, con l'utente che non si mette a giocare. cosa implementa il sistema operativo? Sì, ho capito. Se tu lo fai con questa cosa qua, non avrai le finestre trasparenti offerte dalla nuova interfaccia di Vista, per esempio. Questo ti dico che non va, ma anche se prendi VMware e ci cacci su Vista, non ci avrai, adesso non so come si chiama, comunque, come si chiama la nuova interfaccia Vista, quello non ce l'hai, e questo appunto è un limite. Ovviamente, se arriva produttore di macchina virtuale dice ah, forniamo il supporto anche a questa accelerazione grafica, vuol dire che in futuro ce l'avrai. Leo? È una tendenza attuale?
Beh, è una tendenza attuale quella di aggiungere anche nei virtualizzatori l'approccio RTT. Ad esempio, VMware nella demo di Fusion, che è la VMware per MacBook, per Mac OS X, adesso può già ricevere le chiamate di DirectX 8.1. Ovviamente è troppo in beta, quindi DirectX 8.1 è abbastanza antico. Però stanno lavorando molto su questa cosa. Recentemente tutti stanno andando proprio su questo. Infatti, voglio dire, uno dei demo della VMware fu quello di far vedere come girano dei giochi sotto Windows emulati sotto Mac OS X a velocità praticamente nativa. È chiaro, no? Allora, stavo dicendo, è una tendenza attuale, cioè una delle nuove frontiere, e proprio aggiunge anche questo, l'accelerazione 3D, nelle cose. In Windows è relativamente facile farlo, perché Windows usa tutto tramite le DirectX. E quindi, ad esempio, su Mac OS X, il prodotto della VMware che virtualizza su Mac OS X, hanno creato un driver di DirectX che in realtà si interfaccia direttamente sull'OpenGL nativa di Mac OS X. E quindi, quando un guest Windows sotto Fusion, che è il prodotto della VMware, accede alle chiamate DirectX, in realtà parla con un, diciamo, un overhead bassissimo direttamente sulle OpenGL, quindi anche la velocità è nativa. Come ha detto lui giustamente, il problema ci vuole il supporto per questo, ma cioè, è un bel casino da fare.
Va bene, va bene. Altre domande? Prego. Il supporto al TPM? Ah, non ci abbiamo pensato, però si può fare, nel senso, ovviamente avendo, puoi fare controlli del checksum di qualsiasi cosa, quindi tu puoi mettere prima della fase di pre-boot, sì, puoi fare un controllo attraverso TPM. Sì, non ci abbiamo pensato. Comunque, quello che sento spesso in giro adesso andando a parlare con società che sviluppano encryption, disk encryption, diciamo che il supporto al TPM è un po' più per moda, cioè, nel senso, non viene molto ancora utilizzato, lo si fa più che altro perché si dice, ah, io supporto il TPM, sono un vendor figo, compratemi. Sì, per esempio anche BitLocker sotto Vista usa TPM, richiede TPM per quando abilita la crittografia su tutto il disco fisso. Qua si apre un nuovo capitolo, quello del Digital Right Management, in cui se è lecito o meno affidare la propria privacy ha un chipset hardware. Altre domande? Coraggio. Giù il gettone. Ok, va bene, vi ringrazio. Lascio la parola a Isazi.